Allora, vediamo se veramente il Signore vuol farci comprendere le cose che noi gli chiediamo. Facciamo così. Facciamo leggere ad Alessandro il Salmo 124, pagina 615.
Signore non fosse stato in nostro favore, lo dica pure Israele, se il Signore non fosse stato in nostro favore, quando gli uomini ci assalirono, essi ci avrebbero inghiottiti vivi, talmente erano furiosi contro di noi. Allora le acque ci avrebbero sommersi, il torrente sarebbe passato sull'anima nostra. Allora sarebbero passate sull'anima nostra le acque tempestose. Benedetto sia il Signore che non ci ha abbandonati in preda ai loro denti. L'anima nostra è scampata come un uccello dal laccio dei cacciatori. Il laccio è stato spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto il cielo e la terra.
Poi vediamo in Neemia, capitolo 4. Facciamo leggere la pagina 488.
Versi?
Tutto capito?
Tutto.
Quando Sanballat udì che noi costruivamo le mura, si adirò, si indignò moltissimo e si fece beffe dei giudei. E disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria: che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco? Tobia l'ammonita che gli stava accanto disse: costruiscano pure. Se una volpe ci salta sopra, farà crollare il loro muro di pietra. Ascolta, Dio nostro, come siamo disprezzati. Fai che i loro oltraggi ricadano sul loro capo ed esponili al disprezzo in un paese di deportazione. Non perdonare la loro colpa e non sia cancellato davanti a te il loro peccato. Poiché hanno provocato la tua ira in presenza dei costruttori. Noi dunque ricostruimmo le mura, che furono dappertutto innalzate fino a metà altezza, e il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Ma quando Sanballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdodei udirono che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva, e che le brecce cominciavano a chiudersi, si indignarono moltissimo e tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi del disordine. Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Quelli di Giuda dicevano: le forze vengono meno ai portatori di pesi e le macerie sono molte. Noi non riusciremo a costruire le mura. I nostri avversari dicevano: essi non sapranno e non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro. Allora li uccideremo e faremo cessare i lavori. I giudei però, che risiedevano vicino a loro, vennero 10 volte a riferirci questo, da tutti i luoghi da cui provenivano. Allora io disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, le loro lance, i loro archi, nelle parti più basse del posto, dietro le mura, allo scoperto. Dopo aver ben esaminato ogni cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: non li temete, ricordatevi del Signore, grande e tremendo. Combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e le vostre case. Quando i nostri nemici si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani, Dio rese vano il loro progetto e noi tutti tornammo alle mura, ognuno al suo lavoro. Da quel giorno la metà dei miei giovani lavorava e l'altra metà stava armata di lance, di scudi, di archi e di corazze, e i capi stavano dietro a tutto il popolo di Giuda. Quelli che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi, con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. E ognuno dei costruttori, durante il lavoro, portava la spada cinta ai fianchi. Il trombettiere stava accanto a me. Io dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: l'opera è grande ed estesa, e noi siamo sparsi sulle mura e distanti l'uno dall'altro. Dovunque udrete il suono della tromba, là radunatevi con noi, il nostro Dio combatterà per noi. Così continuavamo i lavori, mentre la metà impugnava la lancia, dallo spuntare del giorno all'apparire delle stelle. Allo stesso tempo io dissi al popolo: ciascuno di voi con i suoi servi passi la notte a Gerusalemme per far la guardia con noi durante la notte e riprendere il lavoro di giorno. Io poi, i miei fratelli, i miei giovani e gli uomini di guardia che mi seguivano, non ci spogliavamo, ognuno teneva le armi a portata di mano.
Abbiamo cominciato con Salmo. Se il Signore non fosse stato in nostro favore, diciamolo pure, perché noi siamo Israele. Siamo Israele assieme a loro, a coloro che hanno creduto, diciamolo pure. Se il Signore non fosse stato in nostro favore, allora sarebbero passate su anima nostra le acque tempestose. Cari fratelli, cari amati fratelli e sorelle nel Signore, un giorno non molto lontano, comprenderemo appieno e conosceremo quante volte il Signore ci ha protetti. Quante volte il Signore ci ha protetti senza che noi ce ne rendessimo conto, in continuazione. Poi, d'altro canto, noi non abbiamo vissuto il tempo dell'oppressione, della schiavitù. Noi ci lamentiamo per nulla. Noi non sappiamo neanche che cosa significa essere schiavi, essere oppressi. Per cui sono cose incomprensibili se uno non le prova. E si prova quando si viene privati della propria libertà, si viene costretti a lavorare per altri. Poi un'altra cosa terribile, la deportazione, cari fratelli. La deportazione, ma non bisogna andare molto lontano nel tempo per parlare della deportazione, perché noi ci ricordiamo della deportazione degli ebrei, ma guardiamo all'uomo di per sé che viene deportato. Nell'ultima, non solo prima dell'ultima guerra mondiale, Hitler, Stalin, Tito, dittatori di tutto il mondo hanno sempre fatto questi giochini dall'antichità di spostare popolazioni intere per la speranza di integrarli, di farli diventare un solo popolo perché così ci fosse un solo governo e confondere le culture, eccetera. Che ora questa cosa sta avvenendo comunque, c'è questo grosso tentativo con la globalizzazione, non si stanno, ma è occulta questa cosa. Pensate agli armeni. Quanti morti ci sono stati per questi spostamenti, sono stati voluti apposta. Noi non abbiamo vissuto niente del genere. E è veramente difficile comprendere se non siamo privati della libertà. Che il Signore invece ci mantenga nella situazione del dono che ci ha fatto, della libertà, di poter godere del pane che gli cede tutti i giorni, di poterlo ringraziare in continuazione, perché noi queste cose non le comprendiamo. Non siamo ancora stati ridotti allo zero, capisci? Come il suo popolo che è stato bastonato fino a un attimo prima che lo facesse ritornare nella sua terra. Poi, se pensiamo che tutti questi spostamenti sono stati fatti e perpetrati a fini disgustosi, perché se noi non abbiamo il disgusto della schiavitù che l'uomo compie ad opera di un altro uomo, di un altro simile, di altri esseri umani, noi non riusciamo a comprendere bene il senso dell'amo il prossimo tuo come te stesso. Altri uomini che, immaginate, fossero i nostri fratelli, perché noi quando pensiamo ad altri uomini pensiamo sempre ad altri uomini, ma non pensiamo mai che queste cose possano essere fatte, perpetrate nei confronti dei nostri figli, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, di persone che noi amiamo veramente, che sono magari tenute in schiavitù con delle catene. Queste cose non le pensiamo mai. E allora, cari fratelli, ci lamentiamo delle minime cose, ma veramente delle minime cose. Fratelli, che il Signore ci illumini. Noi non dobbiamo andare da nessuna parte se siamo in Cristo. Siamo già arrivati. In Cristo siamo già arrivati. Certo, dobbiamo fare un percorso nel quale il Signore ci aiuti a crescere ogni giorno, ma per essere sempre più saldi, assolutamente più saldi. L'uomo, nella durezza del suo cuore, non può dire ciò che vuole. Non può dire che è il Signore che è crudele, no. Il Signore ha permesso, nella libertà totale che Egli ha dato all'uomo, ha permesso anche che il suo popolo e altri popoli, il suo popolo, per il suo popolo aveva, e in questo caso l'ha permesso il Signore, per altri popoli l'uomo che ha deciso autonomamente, ha deciso per schiavizzare queste persone. Nel suo caso, il Signore, nel caso del suo popolo, ha permesso a Nabucodonosor, capisci, di far deportare il suo popolo, ma leggetevi bene il capitolo, tutto il libro di Geremia, e quante volte il Signore ha avvertito il suo popolo per questo. Il Signore non prende piacere nel fare il male ad alcuno. E allora non ha più protetto il suo popolo, la questione è questa qua. Il Signore non ha più protetto il suo popolo in quel momento, e per il bene del suo popolo, affinché la smettesse di idolatrare, la smettesse di avere un cuore duro, girato, voltato da un'altra parte, ha consentito che questo popolo venisse preso e deportato da Nabucodonosor. Ma nella sua grande bontà, per chi legge, leggerà, come diceva il profeta Daniele, che notte e giorno mentre studiava la parola di Dio, rivolto in preghiera a Gerusalemme, si accorse che nel libro del profeta Geremia c'era scritto che questo popolo sarebbe stato soltanto per 70 anni deportato e poi sarebbe ritornato in patria. Ma è una cosa veramente meravigliosa leggere come il Signore poi, dopo 70 anni, permette il ritorno in patria. Leggete queste cose che sono di grande conforto, leggetevi il profeta Neemia, è una meraviglia. Cioè, non erano rimasti che rottami, pietre, diverte, qua e là, non c'era più niente, c'era solo qualche mura. E abbiamo visto come quando Neemia si presenta davanti al re, e il re gli dice, ma come mai c'è questa faccia così triste, così rattristata? E dice, ma come posso essere felice pensando che la mia terra è deserta, chissà, no? Gerusalemme. Ecco. E poi, se leggiamo bene, vediamo che il Signore che mette in cuore al re e gli dice, lo manda, capisci? E Neemia era timoroso, perché dice, se mi vede con una faccia triste non posso stare alla presenza del re, chissà che cosa mi farà. Ecco. e gli consente di andare, cos'è che lo spingeva ad andare a costruire Gerusalemme? Allora, se noi pensiamo veramente alla sofferenza, sofferenze create dall'uomo, non da Dio, dall'uomo, create dall'uomo, alla schiavitù, a tutte le cose che abbiamo detto, non abbiamo passato niente di tutto questo. Quante cose che non sappiamo, quante crudeltà che Dio ci ha evitato. Come possiamo non ringraziare il Signore che oltre la vita ci ha affrancato tutte queste cose? Oltre ad averci donato la vita, il respiro e ogni cosa, ci ha affrancato da queste cose che sono terribili. Immaginate di essere schiavi di un altro uomo, o di più uomini, di un'altra nazione, che ci impone la sofferenza della schiavitù, che ci impone di lavorare per loro, il frutto del nostro lavoro divorato da loro, ogni cosa. Che tristezza. Allora io credo, cari fratelli, sono convinto che noi non abbiamo mai ringraziato il Signore abbastanza per questo. Ci lamentiamo per nulla. Lo diciamo tante volte nei culti, ci lamentiamo per nulla. Perché non abbiamo provato queste amarezze così grandi. Il discorso sarebbe molto lungo e metterebbe in mostra il male, se dovessimo analizzare il male che l'uomo ha incarnato, perché l'uomo incarna il male che l'uomo ha compiuto da quando calca con i suoi piedi la terra, e lo farà fino al giorno del giusto giudizio di Dio, fino al giorno del giusto giudizio di Dio, l'uomo continuerà a fare il male. Ma ora analizziamo questi versetti del capitolo 4 di Neemia e vediamo che c'è, se stiamo attenti, in spirito, leggiamo in spirito queste cose. Guardate, io scrivevo sulla Bibbia, se vedete la Bibbia è tutta scritta da ieri, perché tutte le cose che il Signore mi faceva vedere, rivelavo, ecco, passo per passo, mi faceva vedere quale grande attinenza ha, analogia, con noi, con il suo popolo, con la Chiesa, anche se questi sono fatti veri, verissimi, ma c'è una stretta correlazione anche su questo. Allora, gli ebrei, come abbiamo visto, tornano, perché il Signore gli ha consentito a Neemia e dice vai, e sappiamo perché tornano, sappiamo perché vanno a ricostruire il Tempio, e sappiamo che ricostruiscono Gerusalemme e il Tempio perché il Tempio poi doveva ricevere la gloria vera, grande, cioè Gesù Cristo, una gloria ancora più grande di quella di prima. L'unto del Signore. Ma vediamo un attimino, vediamo come la ricostruzione di Gerusalemme, delle sue mura, del suo tempio, ci ricorda la costruzione della sua casa oggi. Le pietre ci ricordano, cari fratelli, vedete, quando Sanballà udì che noi costruivamo le mura, si adirò e si indignò moltissimo. Si fece beffe dei giudei in presenza di molti dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria. Diceva, che fanno questi giudei indeboliti praticamente? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Cioè quasi si facevano beffe di loro. E immaginate come possono vederci quelli di fuori. Immaginate come possono vederci quelli di fuori. Immaginate come possono vedere la Chiesa. Il credito che ci danno a un gruppo sparuto di persone come noi. Che cosa non possono dire, che cosa possono non pensare. Allora, vediamo un attimino. Questi qua dicono, faranno forse rivivere pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco? Riferendosi a questi, dice, ma questi qua faranno forse rivivere... Sì, se noi siamo credenti, sì, sicuramente, e le hanno fatte rivivere, capito? Sanballà, Tobia, gli arabi, eccetera, ci ricordano, cari fratelli, inevitabilmente il mondo ateo e ci ricordano fino alla Chiesa Cattolica, passando per tutte le religioni. Si oppongono, non vogliono che costruiamo le mura che sono la Chiesa di Gesù Cristo, fatta di pietre viventi. Quindi i primi tre versetti che noi abbiamo visto e che vediamo ci fanno vedere le preoccupazioni di chi vede che facciamo sul serio. Sono preoccupati. Prima non ci danno credito, poi sono preoccupati. E hanno paura che facciamo rivivere la potenza del primo Vangelo. Hanno paura che facciamo rivivere la potenza del primo Vangelo, cioè quello degli Apostoli e della sola Scrittura. Tobia rappresenta quelli che non ci danno possibilità di successo, perché dice, l'ammonita che gli stava accanto disse, costruiscano pure, tanto se ci salta una volpe sopra, farà crollare il muro di pietra. Figurati se c'è una volpe. E quindi noi pensiamo alle persone che pensano. Che cosa pensano? Chi sono questi? Quattro gatti, non sanno più che cosa dire di noi. Ai versetti 4 e 5, invece, ascolta, o Dio nostro, come siamo disprezzati, fa che i loro oltraggi ricadano sul loro capo ed espone al disprezzo in un paese di deportazione. Non perdonare la loro colpa e non sia cancellato davanti a te il loro peccato, perché hanno provocato la tua ira in presenza dei costruttori. Allora, qualche buonista direbbe, non perdonare, Vi ricordate che c'è scritto cosa dice Gesù? Che il peccato contro lo Spirito Santo non viene perdonato. E questi cosa stanno facendo? Se non opporsi alla costruzione del Tempio di Dio. Equivale, cari fratelli, questa opposizione alla costruzione della casa di Dio, equivale a un peccato contro lo Spirito Santo. I versetti 7 e 8 poi ci dicono, ma quando Sanballat, Tobia, gli arabi, gli ammoniti, gli asmorei, asdodei, udirono che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva, ecco, quando i nostri avversari, coloro che non amano il Signore, vedranno che progredisce, che la Chiesa prende corpo, prende forma, e che le brecce cominciano a chiudersi, si indignarono moltissimo. E tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme per crearvi disordine. Vedete, quando i nostri avversari vedono che man mano le pietre prendono il loro posto, prendono il loro posto e chiudono la breccia del nostro cuore, perché man mano non solo le pietre, quando è che prendono il loro posto, cari fratelli? Quando sono pronte per il servizio del Signore, allora fanno parte del Tempio di Dio, ed è una pietra, ecco, da collocare. Cioè, lo circoncidono questo cuore, chiudono, viene circoncido, lo circoncidono. Quando vedono tutto questo, si indignano moltissimo, e l'avversario muove le sue forze con astuzia per creare disordine nella Chiesa, credo. Per creare disordine nella Chiesa. Vedete che avviene nella stessa maniera. Cioè, per crearvi disorientamento. Disorientamento. Questo è lo scopo dell'avversario. Perché non vogliono che il Tempio sia costruito. non vogliono che il Tempio sia costruito, capite? È un'opposizione tremenda. Non voglio trovarmi dalla parte di coloro che si oppongono alla costruzione della Chiesa, del Signore, del Tempio di Dio che è fatto di pietre viventi. Allora, noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di notte e di giorno per difenderci dai loro attacchi. Questi attacchi, da che cosa abbiamo? E quali saranno le nostre... come dovremmo fare noi per poterci difendere? Quali sono... com'è che possiamo difenderci dai loro attacchi? Con le preghiere, cari fratelli. Con le preghiere dei credenti che servono a questo scopo. Quelle di Giuda, al versetto 10, dice... Quelli di Giuda dicevano... Le forze vengono meno ai portatori di pesi e le macerie sono molte. Noi non riusciremo a costruire le mura. Ecco lo scoraggiamento. Lo scoraggiamento. Dice noi non ce la facciamo, non ce la faremo a costruire le mura. Quindi mette in evidenza lo scoraggiamento di chi porta i pesi. Cari fratelli, chi porta i pesi può scoraggiarsi. E lì i pesi ce n'erano, le macerie ce n'erano, immaginate quanto era grande. Le macerie, cari fratelli, sono i danni provocati dal nostro peccato. Queste macerie sono state provocate dal peccato dei giudei. Il Signore le ha abbandonate e ha lasciato Gerusalemme piena di macerie. Ha permesso il Signore che il suo tempio fosse devastato, così come il nostro corpo può essere devastato dal peccato. Dal peccato. Così facendo, con questo scoraggiamento, molti pensano che non ce la faranno a completare l'opera. Cioè dici, ma io ce la farò ad arrivare fino alla fine. Per il giudice chi... chi combatte fino alla fine, insomma... avrà vinto, questo è un po' il senso. Ma questi dimenticano volontariamente, questi credenti, che l'opera la completa Cristo, l'ha già completata Cristo. Noi non abbiamo che da seguire i suoi comandamenti, i suoi ordini, per poter fare parte del suo tempio ed essere collaboratore di Dio. Dice, c'è scritto in un punto, dice, voi siete collaboratori di Dio. Allora, tutto questo racconto, se lo leggiamo bene, ha a che vedere con noi stessi. Perché riguarda la nostra edificazione, cari fratelli. L'edificazione della Chiesa, che è il corpo di Cristo. Vedete che ci sono delle strette attinenze. Il versetto 11, come leggiamo qua, dice: i nostri avversari dicevano, essi non sapranno e non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro, allora li uccideremo e faremo cessare il loro lavoro. Vedete che odio che c'è? Avessero potuto distruggerci, come dice qua. Dice: se il Signore non fosse stato in nostro favore quando gli uomini ci assalirono, essi ci avrebbero inghiottiti vivi, talmente erano furiosi contro di noi. Allora le acque ci avrebbero sommersi, il torrente sarebbe passato sull'anima nostra, e allora sarebbero passate sull'anima nostra le acque tempestose. Ah, quanto male è stato detto di noi quando ci accingevamo a costruire queste mura. Quanto male è stato detto di noi, quanto odio, quanto disprezzo nei nostri confronti. Quante male lingue sotto sotto, perché non hanno capito. E quanti hanno provato. E non solo, ma c'è di più. Dice, cerchiamo di demolirli in qualche modo. Il versetto 11 mette in evidenza Il nostro avversario, cari fratelli, Satana, cercherà di piombare in mezzo a loro per cercare di uccidere e di far cessare il loro lavoro. Cari fratelli, chi conosce la storia della nostra Chiesa, e io penso di tutte le Chiese, possiamo forse pensare che Satana non abbia cercato con tutti i mezzi di impedire l'edificazione del corpo di Cristo? Possiamo forse dire che non è così? Qualcuno di voi non può dire che è così? Possiamo forse dire che non ha cercato di ammazzare coloro che erano preposti, che organizzavano il lavoro? Possiamo dire che non è così, fratello? Pensateci bene. È la stessa storia, non cambia. Il versetto 12 dice: i giudei però, che risiedevano vicino a loro, vennero 10 volte a riferirci questo da tutti i luoghi da cui provenivano. Allora io disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, le loro lanci, i loro archi, nelle parti più basse del posto dietro le mura allo scoperto. Nel versetto 12, cari fratelli, possiamo tranquillamente vedere che il Signore manda i nostri fratelli, tra parentesi giudei, o se volete i nostri fratelli in fede, ad avvertirci, ad ammonirci, ad istruirci, ad aprirci gli occhi, state attenti. Allora io disposi il popolo per famiglie con le loro armi. Eccola qua, con le loro armi, con la Bibbia. Queste sono le armi. Non sapete le armi del cristiano quali sono? Non le abbiamo lette. Con la Bibbia. Però a un certo punto, dopo tutte queste cose, Neemia cosa fa? Dice: dopo aver ben esaminato ogni cosa, mi alzai e disse ai notabili del popolo. Allora dice: dopo aver esaminato bene ogni cosa, Neemia riflette con calma, con l'aiuto del Signore. Dice: dopo aver esaminato bene ogni cosa, io dissi al popolo: non li temete, ricordatevi del Signore grande e tremendo. E le stesse cose che noi possiamo dire oggi, che io dico a voi, fratelli: non li temete, ricordatevi del Signore grande e tremendo che è in mezzo a noi, per condurci, per proteggere le pietre del suo tempio. Il versetto ancora successivo, il versetto 15 per esempio dice, no, il 14 ancora dice: dopo aver esaminato, ricordatevi del Signore grande e tremendo, combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e le vostre case. Combattete per i vostri cari, combattete per i vostri cari, affinché possano giungere anche loro a diventare degli strumenti utili, ad accettare, per a non opporsi alla parola di Dio. Combattete, ci chiede di combattere, ma non dobbiamo smetterla di vivere sempre una fede sulle nuvole, no? Come fa il mondo. Io lo dico per chi è così, ovviamente ci sono persone che sicuramente dei credenti, e spero per tutti che non sia così. Quando i nostri nemici si accorsero che eravamo informati, Versetto 15: quando i nostri nemici si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani, Dio rese pace al loro progetto e noi tutti tornammo alle mura, ognuno al suo lavoro. Allora, quando i nostri nemici si accorsero che eravamo informati della parola di Dio, sulla parola di Dio, avevamo conoscenza della parola di Dio, capirono che Dio aveva reso vano il loro progetto, cioè quello di dissuaderci nell'andare avanti, nel costruire, non prima assieme individualmente ma in gruppo, perché chiesa significa assemblea. Dio aveva reso vano il loro progetto perché hanno capito che non c'era più niente da fare, non c'era più niente da fare, perché quelle pietre piantate dagli operai del Signore erano sotto la volontà di Dio, E noi tutti, quando abbiamo visto questo, abbiamo visto che Dio ha reso vano il loro progetto, tornammo alle mura, ognuno al suo lavoro, cioè tornammo alle mura, alla Chiesa. Tornammo alle mura, alla Chiesa, ognuno al suo lavoro. Da quel giorno la metà dei miei giovani lavorava e l'altra metà stava armata di lance, di scudi, di archi, di corazze. E i capi stavano dietro a tutto il popolo di Giuda. Molti pregavano, archi, corazze, le preghiere dei santi. Quelli che costruivano le mura, quelli che portavano, caricavano i pesi, con una mano lavoravano, vedete cari fratelli? Con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. Tenevano la loro arma. E ognuno dei costruttori durante il lavoro portava la spada cinta ai fianchi, il trombettiere cinta ai fianchi, la spada cinta, vi ricordate, no? La parola di Dio. La spada cinta ai fianchi. Il trombettiere stava accanto a me. Io dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo. Il trombettiere stava accanto a me. Chi è che suona la tromba? Stava accanto a me. L'opera è grande ed estesa. E noi dobbiamo pensare a questo, che l'opera è grande ed estesa. E noi siamo sparsi sulle mura, cioè da tutte le parti. E distanti l'uno dall'altro. Dunque, udito il suono della tromba, quando si udirà il suono della tromba, là radunatevi con noi. E noi ci raduneremo con i giudei qui. Il nostro Dio combatterà per noi. Il Signore combatterà per noi. Così continuavamo i lavori, mentre la metà impugnava la lancia, dallo spuntare del giorno all'apparire delle stelle. Allo stesso tempo io dissi al popolo, ciascuno di voi con i suoi servi passi la notte a Gerusalemme per fare la guardia con noi durante la notte e riprendere il lavoro di giorno. Allora la guardia bisogna farla durante la notte, cari fratelli. Qui, adesso dobbiamo fare. Poi sarà il giorno del Signore, non ci sarà più bisogno di guardia. La notte. Io poi, i miei fratelli, i miei giovani, gli uomini di guardia che mi seguivano, non ci spogliavamo. State sempre con i fianchi cinti, dice la scrittura. Ognuno teneva le armi a portata di mano. Io, cari fratelli, ho trovato grandi similitudini tra questo racconto della ricostruzione di Gerusalemme, delle sue mura, del suo tempio, e della costruzione della Chiesa. Non vedo che ci siano molte differenze. Questi uomini giudei costruirono con grande difficoltà, ma il Signore poteva risolvere in un secondo, come abbiamo detto mille volte, così il Tempio era suo, no? Come si fa nei fumetti. Ma il Signore non ha voluto questo. Il Signore ha voluto che ogni uomo fosse con le sue forze, aiutato dal Signore, ma con le sue forze, fosse compartecipe alla costruzione dell'opera che Dio ha affidato, quindi del suo corpo, fosse compartecipe. Nello stesso momento vediamo all'inizio che questo lavoro era cominciato con gioia, loro volevano costruire con la gioia nel cuore, erano di buon animo nel costruire, perché vedevano che finalmente avrebbero ricostruito e arrivavano al loro fine. Ma quante sofferenze, quante paure, quante minacce che ci sono state. Chi ha vinto? Ha detto il Signore Gesù, chi ha vinto? Se il Signore non fosse stato in nostro favore, cari fratelli, se il Signore non fosse stato in nostro favore, In tutte queste difficoltà ci avrebbero ingoiato e travolto. Noi non sappiamo neanche, non lo sappiamo quante, non ci rendiamo neanche conto quante migliaia di volte il Signore ci protegge in continuazione per portarci davanti a Lui sani, immacolati, soprattutto nello spirito. Riconosciamo che la protezione del Signore è stata meravigliosa. Forse leggendo questa mattina è parso che fosse meno scorrevole il culto rispetto ad altre volte. Forse è parso questo. Ma io credo che c'è una grossa profondità in quello che abbiamo letto, che il Signore ci ha fatto vedere. Certo, il Signore dà e il Signore toglie. Ha deportato i giudei e poi li ha fatti tornare. Per farli passare nel crogiolo dell'ubbidienza. E tanto è vero che quando sono... Ecco, vedete che bisogna fare le esperienze forti. Bisogna fare le esperienze forti, bisogna fare le esperienze forti, non si capisce bene la cosa. Loro quando hanno fatto poi queste esperienze così forti, fino a quando avevano i loro re, capisci, che li governavano nel bene e nel male, che li conducevano all'idolatria, alla fine c'era un sistema. Questo sistema è stato distrutto. Loro... L'idolatria aveva raggiunto il culmine. Perfino nel Tempio del Signore avevano messo delle statue immonde, immonde, con dipinti immondi. Avevano fatto di tutto, non aveva più senso. Ma dopo essere stati bastonati come si deve, i giudei non hanno più fatto immagini. Non ne hanno più fatte, non hanno più idolatrato altri dei. Poi sono stati dispersi per la loro cecità e per la durezza del loro cuore, per essere stati attaccati alla religione e non aver visto invece il piano di Dio. Questo deve servire a noi per insegnamento. Quindi essere passati nel crogiolo della sofferenza, della dispersione, della deportazione, è servito a loro a non ricadere più. E anche noi dobbiamo passare il nostro cuore in questo crogiolo, nel crogiolo dell'ubbidienza alla parola di Dio. E se passiamo qualche piccola sofferenza, cosa volete che sia in confronto? Immaginate queste persone che sono state deportate. Immaginate che non è successo, la punizione di Dio è arrivata fino all'altro giorno, se ben vi ricordate, nei forni crematori. O crematori, come preferite. Non facciamo finta di dimenticare. Noi, le sofferenze degli altri non ci interessano. A noi interessano quelle piccole. Ho un prurito qui, una pustolina. Signore, aiutami. Questa pustolina qua mi dà fastidio. Cioè, cari fratelli, meditiamo bene. Sappiamo bene con chi abbiamo a che fare. Chi è il nostro Signore? Se facciamo parte del Tempio, di questo Tempio, del Tempio di Dio o meno. Prendiamo esempi. Non è che noi siamo migliori rispetto ai giudei. Non siamo migliori. Noi stiamo vivendo un momento, e abbiamo vissuto un momento storico dove dopo la guerra c'è stata una specie, una sorta di benessere economico, lo dobbiamo riconoscere, ma questo ci ha resi insensibili, talmente superficiali che ci lamentiamo della... Stamattina mi è venuta una pustolina. Ma ti sei chiesto se hai mangiato porcherie? Te lo sei chiesto questo? Ti lamenti di questo? I miei capelli stanno imbiancando. Ho delle rughe. Cioè, io non credo che sia un discorso che un credente possa fare. Si possa lamentare. Niente, il credente non deve lamentarsi di nulla. Perché il Signore ci ha aggiunto tutto. Che bella lezione che il Signore ci dona. Questa mattina abbiamo potuto vedere come è vero. Abbiamo potuto, come è vero che il Signore ci cambia, come ha cambiato Israele, io mi auguro che cambi ognuno di noi e che ci faccia rendere conto, ci faccia smettere di lamentarci, perché noi non abbiamo vissuto tempo di angoscia e tantomeno di schiavitù. Quindi che sia ringraziato il Signore, ora in eterno, per il piano perfetto e meraviglioso che ha per ognuno di noi. Noi siamo queste pietre e dobbiamo, una volta che siamo pietre, dobbiamo prendere altre pietre per costruire il Tempio a gloria di Dio e non a gloria nostra. Quindi il Signore ci chiama da ogni dove. Noi dobbiamo predicare, suonare la tromba, predicare il Vangelo a tutti. Poi ci dice soprattutto, dove era qui, per, riguardo ai nostri cari, assolutamente dobbiamo in qualche maniera e in qualche modo, se è possibile, suonare la tromba anche a queste persone affinché possano finalmente se è possibile ascoltare la parola di Dio. Facciamo in modo che la possano ascoltare. Se poi girano lo sguardo da un'altra parte saranno responsabili, ma noi suoniamo la tromba affinché, con discrezione, nei momenti che il Signore ci metterà in cuore di farlo, ma non di meno, non dobbiamo far finta di non farlo, affinché tutti quanti ascoltano e possano capire che il Tempio di Dio si sta costruendo, sta ancora, le brecce si stanno chiudendo, è quasi completo, nel momento che ci sarà l'ultimo credente, cioè l'ultima pietra posta su questo Tempio, sono finiti. Finiti i tempi, e vedete che, come abbiamo letto prima, ma anche oggi possiamo vedere che la pazienza di Dio sta arrivando a termine, e nello stesso tempo però vediamo che il Tempio si sta completando con tutte queste pietre viventi che il Signore aggiunge di giorno in giorno fino all'ultima. E poi Egli verrà come ci ha promesso. Amen. Amen.